www.redigio.it e la storia continua. Miti e riti in Milano. Le campane del comune, le campane delle suore e il Manzoni e i suoi miracoli. Le campane del comune. Tutta la vita cittadina, dal 1200 fino all'800, erano praticamente regolate dal suono delle campane situate sulla torre del comune, nel palazzo dei giureconsulti, e specialmente della Zavataria, la campana maggiore che doveva il suo nome al podestà pavese Zavatario della strada. Era questa campana che batteva il mezzogiorno e il vespro, e solo allora, per un'ora sola, è un bel gioco di parole, gli osti potevano vendere il vino. Era sempre lei che con i suoi rintocchi accompagnava i condannati alle impiccagioni al campo scellerato fuori di Porta Vigentina. Ma si diceva che per ritmare meglio i rintocchi il campanaro passeggiasse nel locale sottostante la cella campanaria dando uno strappo alla corda ogni volta che ci passava accanto. Un'altra campana, detta Beccaria, perché è donata dal podestà pavese Beccario Beccaria, chiamava invece il popolo alle armi, mentre una terza, anonima stavolta, segnalava gli incendi alla popolazione chiamando i brentatori a raccolta. Quest'ultima doveva suonare spesso, se si pensa che durante il periodo comunale quasi tutte le case di Milano erano in legno. Non erano dotate di camini e i fuochi si accendevano al centro dei locali. Beh, immaginatevi le proporzioni degli incendi. Come quello del 1071, rimasto famoso, detto della cicogna, perché ne fu incolpata una cicogna che, avendo trovato un serpe nel proprio nido, vi avrebbe lasciato cadere un tizzone acceso. Il serpe finì arrosto e con lui gran parte di Porta Vercellina, Porta Ticinese e Porta Romana. Un altro mito, le campane delle suore. Ma a proposito di campane, anche se non comunali, si riferisce che nella contrada detta dei Tre Monasteri, l'attuale Monte di Pietà, e ci fossero appunto il convento delle Cappuccine, riservato alle nobildonne, quelle dell'Agostiniane, dove prendevano i voti le signore della media borghesia, e quello delle Francescane, in cui trovano rifugio le popolane che si convertivano. Ebbene, pare che le rispettive campane, suonando i loro rintocchi, definissero così la condizione o la ex condizione delle loro ospitate. Semtüc dam, le prime. Sempedin, le seconde. Semputan, le terze. E un altro mito si riserva a Manzoni e ai suoi miracoli. Ci fu un momento nel 1960 in cui era corsa la notizia che si voleva santificare Manzoni. Poi la faccenda decadde e non se ne parlò più. Su cosa si basasse la richiesta non si sa. Resta il fatto che al Don Lisander si attribuirono due fatti prodigiosi avvenuti il 31 ottobre 1959. Nel Famiglio si stava lavorando per spostare l'arca del Manzoni dalla parete dove si trovava al centro, dove è ora. Per facilitare l'operazione fu deciso di smontarla. Si alzò per primo il coperchio e, d'improvviso, si levò un coro di esclamazioni soffocate e alcuni balzarono addirittura verso l'urna scoperchiata. Dalla tomba aperta usciva una luce abbagliante. La bara di Alessandro Manzoni risplendeva come un lampadario. E così scrisse Enrico Nardini sulla Settimana Incom del 24 marzo 1960. Ma non era finita. Nello stesso giorno, alla verifica della salma, si constatò che era assolutamente integra. I due fatti prodigiosi si riseppero appunto solo nel marzo dell'anno successivo e allora nacquero due scuole di pensiero. Molti gridarono e credettero al miracolo, mentre i materialisti spiegarono gli avvenimenti col fatto che l'urna di cristallo aveva riflesso, ingigantendolo, un raggio di sole. Inoltre si appurò che il corpo del grande, a suo tempo, era stato imbalsamato da alcuni specialisti. www.redigio.it e la storia continua.